Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 18. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Ciao Sal.
Allora, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, quella di oggi è una puntata un po' particolare perché non parleremo di Packers, parleremo forse solo marginalmente di NFL, ma dato il nostro ospite parleremo soprattutto di football italiano, perché è con noi il presidente della Italian Football League, Enrico Mambelli. Ciao presidente.
Ciao a tutti.
Tu sei diventato presidente della IFL appunto a febbraio 2015, quindi 5 mesi fa. E intanto che situazione hai trovato e realisticamente secondo te quanto può crescere il movimento nel breve barra medio periodo?
Ho trovato un gruppo di presidenti che erano preoccupati di gestire correttamente le proprie squadre e non ho trovato, diciamo, una strategia chiara nel volere portare l'NFL a un altro livello. Però mi hanno chiesto di farlo e mi sono reso disponibile.
Ecco, per esempio, una delle prime cose che ha detto è stata quella della necessità di maggiore visibilità sui media. Nel frattempo poi il Super Bowl, o meglio l'Italian Bowl, è passato poi su Sport Italia, quindi qualcosa in più è stato fatto. Per la prossima stagione invece pensi che si possa fare qualcosa di più anche durante la regular season?
Ma una delle prime cose che ho detto ai presidenti è che bisogna uscire dal momento sportivo in sé e cercare di rendere questo sport mediatico come tutte le cose, per cui è uno show business e al momento non c'era molto show. Per cui il fatto di portare una diretta del Super Bowl è stato un miracolo. Il fatto di avere, come avete forse visto, il TG2 che ha parlato di noi l'altro giorno, è una cosa mai successa. Per cui basta sapere comunicare coi media e loro ti vengono dietro. E credo che anche la qualità di Sport Italia nella diretta sia molto interessante. Questa qui è la base per partire. Abbiamo detto subito che l'obiettivo era fare un Super Bowl interessante. Lo abbiamo fatto come pubblico e come visibilità e credo che da questo si possa creare qualcosa di interessante nel prossimo giro.
Ecco, per esempio, nei giorni scorsi è venuta fuori la foto, tra l'altro, anche del tuo accordo con la NFL. In che cosa consiste questo accordo? Quali sono i termini, insomma?
Ma, diciamo, è un accordo molto facile da spiegare. Come ho detto in più di un'occasione, l'NFL è stata il nostro sponsor al Super Bowl, per cui NFL col programma. L'accordo è sponsorizzare il Super Bowl col programma Game Pass e da lì iniziare a veicolare il Game Pass presso tutte le squadre al meglio delle opportunità. Ci saranno anche delle opportunità di reward, per cui ci saranno delle disponibilità economiche che l'NFL girerà se riusciamo a sviluppare il Game Pass all'interno del mercato italiano. Per cui questa è la cosa primaria. Poi ci hanno anche chiesto di poter continuare questo rapporto di dialogo, perché loro non hanno mai dialogato con nessuno della federazione in Italia da sempre, per cui effettivamente non sapevano quasi che esistessimo. Invece col fatto che io vado spesso a New York per lavoro ho modo di parlare con loro da alcuni anni e sono molto attenti a quello che succede in Europa in generale e in Italia perché no.
Quindi sanno che ci siamo, sanno che c'è un movimento di football, per quanto piccolo, sanno che lo seguono, quindi anche di là.
No, non lo seguono perché non ci sono i mezzi per farlo. Sono curiosi di capire come l'Europa può reagire a quello che stanno facendo a Londra. A Londra sono partiti con una partita e oggi ne hanno 3 ufficiali di calendario. Sembra che qualcuno pensi veramente di fare una franchigia NFL a Londra nel futuro prossimo. Questo però sono solo speculation. Però, visto che l'Europa reagisce bene come numero di fan, io credo che loro vogliano fare altre partite dell'NFL in Europa e chiaramente l'Italia è un mercato che loro vedono come possibile e positivo.
Ecco, per esempio, da questo punto di vista, è di un paio di giorni fa la notizia dell'accordo tra NFL e Tottenham per quanto riguarda la disputa di almeno 2 partite all'anno dal 2018 e per 10 anni sul nuovo stadio che sta costruendo, nel nuovo stadio che sta costruendo il Tottenham. In particolare, io ho trovato interessante la notizia perché lo stadio del Tottenham avrà meno di quegli 80.000 posti che erano dati come punto imprescindibile per ospitare una partita NFL. Ne avrà 61.000. Questo fa sì che magari anche da noi ci possano essere stadi che possano ospitare partite.
Non credo, io credo che la differenza sostanziale è che in Italia il movimento del football non è ampissimo, ma il movimento del calcio è messo peggio, è molto più primitivo, escluso la Juve non c'è una squadra proprietaria dello stadio. Gli stadi di calcio sono il punto dove eventualmente l'NFL può giocare. Oggi non c'è uno stadio di calcio di proprietà di nessuna squadra e l'NFL vuole raggiungere degli accordi con i proprietari e al momento non può fare questo. Per cui è difficile andare a parlare col CONI a Roma, è difficile andare a parlare col Comune di Milano per queste cose. L'ho già fatto io 2 anni fa durante gli europei, ma non sono gli enti che possono avere questo tipo di discussione. Ci vuole un proprietario di uno stadio, mi auguro che il primo possa essere Pallotta della Roma, amante del football, degli sport americani, e spero che ci possa essere un dialogo con loro. Di sicuro lo stadio della Juve è molto piccolo per poter ottimizzare questo tipo di cose.
Anche se si parla
Certo.
che, visto che si parla di una franchigia che dovrebbe tornare a Los Angeles ad aprire dal 2016, e le notizie di oggi che il Rose Bowl praticamente ha declinato l'invito, e quindi si parla che di poter avere praticamente l'NFL per 1 o 2 anni nello stadio di calcio, che è quello di Carson, o che dove giocano i Galaxy, che ha 27.000 persone, tiene. Quindi forse sono aperti, anche se io sono uno di quelli che il football lo terrei in America, perché secondo me è quanto di più americano ci sia. Vuol dire, dopo se viene se una, due, tre partite in Europa, ben venga, ma io sarei contro una franchigia a Londra.
Sai, io vado a vedere le partite per il piacere di farlo e perché da un punto di vista logistico si fa prima per me europeo andare a Londra che andare a New York o a Miami. E credo che il pubblico dimostri che tre diciamo, giornate di stadi pieni sono la voglia vera degli europei o degli americani residenti in Europa di andare a vedere le partite. E credo che questo tutto sommato abbia una logica. Los Angeles è un altro film. Io avevo come ospite personale durante il Super Bowl nei giorni scorsi la proprietaria dei Los Angeles Lakers, che è una mia amica e che si è sposata con un giocatore di football italiano, e lei adesso fa su e giù tra Venezia e Los Angeles. Per cui mi ha detto che ci sono addirittura due squadre, sia i Chargers che i Rams, che stanno negoziando per venire a Los Angeles. Los Angeles non può avere una squadra solamente di football, e lo dimostrano i Raiders dell'epoca, e ha un numero impressionante di abitanti e devono dividere, diciamo, il tifo in due squadre. Per cui mi ha detto che c'è una negoziazione serrata per portare Rams e Chargers a Los Angeles quanto prima.
Per esempio, io invece vorrei tornare alla questione del football giocato italiano, nel senso, ok la visibilità, ok i record commerciali televisivi, ma come si migliora proprio il livello dello sport? Perché anche solo al Vigorelli, atmosfera bellissima, ma la partita in quanto tale, insomma, è una cosa che viene di pari passo, nel senso, aumenta la visibilità, giocheranno di più e quindi ci saranno migliori atleti, o è una cosa che va fatta prima?
Se avete in testa la finale di Coppa del Mondo di calcio dello scorso anno, non ho memoria di avere un grandissimo spettacolo, così come la stessa partita dove l'Italia è stata campione del mondo nel 2006. I Super Bowl in molte occasioni sono delle partite scadenti. Ero fisicamente a New York quando i Seahawks hanno massacrato i Broncos. Io credo che le partite della Super Bowl vivono una storia a parte. Le semifinali sono state delle bellissime partite, per cui io credo che non si possa fare di tutto erba un fascio. Comunque va migliorato il livello del football, e per farlo c'è bisogno di allenatori, bisogno di atleti americani che facciano da allenatori, per cui di allenatori dei receiver, allenatori dei running back, allenatori delle linee, che arrivino dagli Stati Uniti, per cui non necessariamente solo di giocatori. Questo è possibile anche perché abbiamo raggiunto un accordo quadro con un grande gruppo che gestisce i college e ci hanno dato disponibilità per avere 6 coach italiani che vanno gratuitamente a fare assistant coach a grandi college. Vedono come funziona il movimento, come si allenano i giocatori, per cui stiamo iniziando a creare i presupposti perché ci possono essere le premesse per avere allenatori che fanno dei clinics o per avere soprattutto college americani che danno spazio a giocatore o allenatore andare lì ad allenarsi.
Tu parlavi prima che ovviamente La crescita del football italiano deve passare attraverso i media, ok? Una delle cose che fa arrabbiare soprattutto noi appassionati, ok, noi che facciamo le ore piccole per vedere i Sunday night, i Monday night, i Thursday night, è il fatto che di football se ne parla sostanzialmente nei football e se ne parla nei giornali e in televisione solamente quando ci sono i casi degli Aaron Hernandez, o i casi di cronaca nera, diciamo. È possibile invertire questa tendenza?
Ma diciamo che comunque il nostro è un football così per appassionati e per conoscitori del prodotto, è chiaro che rimane una nicchia della nicchia, e basta vedere la Gazzetta dello Sport, tutti gli altri giornali, l'80% delle pagine sono sul calcio, qualunque altro sport rimane, diciamo, confinato nella nicchia.
Certo.
Se poi uno come questo non ha neanche la possibilità di essere giocato in età avanzata, che ne so io, il golf, tennis o ciclismo, ti trovi che veramente rimaniamo e rimarremo sempre una nicchia, anche se raddoppiamo il numero dei giocatori e degli appassionati, nicchia è, nicchia rimane. Detto questo, stiamo parlando con NFL Network perché possa eventualmente trovare i presupposti per essere presente all'interno di palinsesti di alcune importanti televisioni, perché tutti gli appassionati possono intanto seguirlo o i nuovi adepti documentarsi avendo l'NFL Network che trasmette 24 ore al giorno là, che abbia delle sintesi casomai disponibili in Italia affinché ci sia continuità su queste cose.
Certo, io è bellissimo, è un po' quello che c'era negli anni 80 quando lo trasmettevano nel canale 5 e dove forse c'è stato il boom del football americano in Italia, che okay? Io ero ancora piccolino, sinceramente non ho grosso ricordo. La mia paura è quella di non voler andare a italianizzare un prodotto che è molto molto americano, nel senso che di andare a portare una polemica su, sappiamo benissimo cosa, arbitraggi piuttosto che rivalità che si vivono molto più serenamente in America e qui in Italia, ecco, vuol dire, dopo per l'amore di Dio, ovvio che se il movimento cresce è molto molto più bello.
Io ho avuto la fortuna di vivere quegli anni, ho vinto un Super Bowl nell'85, ho vinto un campionato d'Europa nell'87, ho avuto la fortuna di vivere un momento mediatico, per cui quello è il mio obiettivo per certi versi. Abbiamo bisogno di essere visibili, ripeto, per cui se sei visibile riesci ad avere interesse dagli sponsor che hanno dei ritorni, se hai gli sponsor puoi permetterti di allenare meglio i tuoi giocatori e di poter fare anche un lavoro di proselitismo presso le scuole, che è un problema però non solo del football ma di tutti quanti. Purtroppo noi non abbiamo un sistema scolastico orientato allo sport, qualunque esso sia, per cui tutto lo sport in Italia è figlio del volontariato. Però io credo che ci sia bisogno anche di education nel movimento, e più arrivano, secondo me, persone di qualità e più si riesce a capire lo spirito del football, che è quello di estrema preparazione fisica, estrema disciplina e assolutamente spirito di squadra. La polemica nel football non esiste, purtroppo in Italia siamo un pochettino addicted alla polemica, ma è un problema del nostro DNA.
Qualche indicazione sul prossimo Super Bowl? A me è piaciuto molto Albigorelli, per esempio. Si sa già dove magari verrà fatto l'anno prossimo?
Ci sono versioni contrastanti. Onestamente non ho una posizione certa. L'importante è che venga un buon prodotto. Gli ultimi di Ferrara, secondo me, sono stati ideali. Il Vigorelli era perfetto perché abbiamo avuto la fortuna di avere l'ambasciatore americano, di avere il 4th of July, di avere l'Expo, per cui erano tutte colonne ideali perché Milano potesse essere quella che poi è stata. Il Super Bowl è gestito da una società esterna che ha un contratto di 4 anni e il prossimo è l'ultimo, per cui dal mio punto di vista io non posso far altro che prendere atto e sperare, aiutarli che possano fare un lavoro migliore, e quest'anno l'hanno fatto ottimale, per cui li seguo veramente da vicino cercando di capire se e come potergli essere utile. È chiaro che questo prodotto qui dobbiamo ottimizzarlo perché è importante.
Ok, quindi diciamo che comunque a distanza di 5 mesi non ti sei pentito della scelta che hai fatto di diventare presidente? Sta andando tutto come pensavi?
Non mi sono pentito perché il football mi ha dato tanto, il football è stata una disciplina della mia vita e mi ha permesso di avere la mia prima occupazione ai tempi gloriosi in cui tutto era possibile, per cui comunque ho ricevuto tantissimo dal football e se posso dargli qualunque roba io gliela restituisco con gli interessi. Detto questo, ho trovato 12 presidenti interessanti, ne ho trovati 10 dentro la IFL e 2 fuori. però tutti quanti hanno voglia di crescere il movimento, per cui dal mio punto di vista c'è un gruppo che ha bisogno di tante informazioni, per cui da questo punto di vista è un'ottima cosa. E poi onestamente poter andare a discutere di business con l'NFL è impagabile, per cui è una cosa che non scambierei con niente al mondo.
Sì, puoi raccontare un po' di quello che è dietro le quinte di NFL Network, che noi guardiamo giornalmente, diciamo quasi, ma sempre ovviamente tramite il Game Pass, quindi tramite o iPad o con il canale della televisione, non lo so come sia, quando ci si è proprio lì.
Sono stato nei loro studi 2 anni fa, perché ero in vacanza a Los Angeles, e sono stato ad aprile scorso lì anche per motivi di lavoro. Per cui loro a Los Angeles hanno tutti gli studi del network, per cui tutte le cose che voi vedete in televisione sono a Los Angeles e non a New York.
Dove precisamente? Scusami se ti interrompo.
Sono a Carson City, a Culver City.
Culver City, ok.
Vicino all'aeroporto.
Sì, abbiamo intervistato fatalità un ragazzo che è di Culver City settimana scorsa, quindi vicino a Santa Monica, quindi per dire più o meno.
Assoluto. Santa Monica è veramente a distanza pedonale, per cui a Culver City hanno la sede del network e trasmettono 24 ore al giorno, hanno tutti gli studi, mi hanno permesso di entrare ed è stata veramente una gioia. Ho visto le riprese dei draft, perché ero lì, diciamo, durante il periodo pasquale, per cui erano pronti per i draft, la loro professionalità è straordinaria e la ricerca della notizia di qualità, ovviamente non del gossip, è nel loro modo di fare business, per cui è molto bello e sono estremamente aperti. Io li chiamo e ogni volta che passo mi invitano e stiamo assieme, per cui sono very much open per fare quello che volendo può esserci utile. Mi hanno più di un'occasione chiesto anche di prestarmi per fare delle interviste, ma non mi sembrava opportuno, perché cercare di avere un contratto con loro sul Super Bowl, adesso che abbiamo fatto questa cosa qui mi auguro che possiamo intanto parlare. Gli ho spiegato che Vince Lombardi, più grande di tutti, era dei nostri, così come Joe Montana arriva dalla Sicilia, così come Mark Bavaro e tanti altri, per cui loro sono rimasti molto affascinati perché non avevano, diciamo, classificato tutti questi italiani effettivamente come italiani, per cui ecco, ci hanno dato anche un credito immediatamente, perché comunque tutta gente che arriva da questa parte del mondo, e quando hanno saputo che c'era un campo intitolato a Vince Lombardi e Castel Giorgio sono rimasti molto affascinati, perché loro non lo sapevano, e tutte queste parti di storia per loro sono importanti, per cui attendere, io cercherò di fare un bel servizio sull'Italia, il football italiano e il DNA dell'Italia da chissà che non vada sul network a Sun e Sport.
Ecco, un'idea, visto che stiamo parlando di NFL, in questo caso, del tuo alter ego, quindi di Roger Goodell, ovviamente è un personaggio molto molto discusso, cosa ne pensi te?
Io penso che quando gestisci un ingranaggio così complesso e una struttura di profitto, è chiaro che devi avere la professionalità per farlo, per cui io non mi permetto di criticare assolutamente una persona che sta portando grandi profitti all'NFL e che sta incrementando ogni anno le revenue delle franchigie. Credo che comunque gestire anche lui dei presidenti estremamente importanti, che sono persone di business, per cui bisogna avere una professionalità non indifferente. Al momento ha fatto un sacco di cose e come tale ci sta, che alcune possono essere un po' controverse, però insomma.
Il football italiano non lo seguo personalmente moltissimo, però se venisse data la possibilità di seguirlo, perché no? Ovviamente io ho gli Venice Islanders, che sono qui in parte a casa mia, e sono andato a vederli 2 volte a giocare in casa, e l'atmosfera è molto molto bella. Forse appunto sarebbe da portare a conoscere ai più, perché nessuno lo sa questa cosa qui. Io ci abito a 5 km dove giocano loro e l'ho scoperto per caso che giocavano le partite in casa nello stadio a 5 km da casa mia. Forse il problema è forse quello di portare a conoscenza la gente dove stanno le strutture e dove si gioca a football americano.
Ma io torniamo al discorso della comunicazione, cioè bisogna comunicare. Comunicare vuol dire anche parlare di queste cose molto semplici, molto basiche. Sono molto vicino agli Highlander per una serie di cose, li ho visti recentemente e di conseguenza credo che stiano lavorando per comunicare il fatto che esistano, perché comunque alla fine hanno fatto un grande lavoro e la struttura merita sicuramente una squadra come la loro. Ogni presidente ha bisogno di comunicare, ogni presidente ha bisogno di una professionalità dentro la squadra che permetta di comunicare, per cui credo che questo stia molto all'interno delle società, c'è chi lo fa meglio, chi lo fa peggio. Come Eiffel noi cerchiamo di tirare su il livello della Lega, diciamo così, nobile, per far sì che desti interesse e che possa essere anche un punto di riferimento poi sia per l'Alena che per il CIF 9. Io ero fisicamente presente alla partita del CIF 9 e delle tre è stata senza dubbio la più spettacolare, per cui devo dire che lo spettacolo è anche nel CIF 9, per cui tutto sommato ci sono delle opportunità molto interessanti anche nelle altre leghe.
Certo, ecco, solamente per chiudere e fare due parole anche della NFL del giocato, diciamo. Sappiamo che tu sei tifoso di 49ers e 49ers sì. Questa off-season sono una delle squadre che hanno avuto una delle off-season più tormentate, possiamo dire, perché sono passati dall'essere una contender assoluta, ovviamente, ad essere non si sa più cosa sono, hanno perso il head coach John Harbaugh e Jim Harbaugh, finito a Michigan, poi alla sua alma mater, e poi abbiamo vissuto questi ritiri di Patrick Willis, Chris Borland e Mike Iupati, insomma giocatori molto 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 importanti, ecco, vuol dire. Come te lo spieghi, come se puoi, perché noi dal di fuori non ci abbiamo capito molto.
Ma allora, io sono tifoso dei 49ers perché al tempo avevo dei giocatori di San Francisco in squadra e ho avuto la fortuna di avere un linebacker di San Francisco che venne in vacanza e ci allenò. Per cui andando negli Stati Uniti ebbi la fortuna di andare a Palo Alto, di conoscere i giocatori, per cui ho una passione senza dubbio derivata da questo. Jim Harbaugh è andato via perché lui non riusciva a gestire una squadra di prime donne come sono quasi tutti i giocatori dell'NFL. Lui è molto più portato a gestire dei giocatori di college che sono giovani e pilotabili, per cui ha avuto problemi con lo spogliatoio che sono diventati insanabili, per cui è stato, diciamo così, obbligatoria la scelta sua di andare, e non a caso è andato in un college. Per cui, detto questo, l'emergenza credo che San Francisco l'abbia gestita, ma non so se al meglio, perché ti trovi metà squadra che non c'è più e mi domando se i sopravvissuti saranno all'altezza almeno di fare un campionato dignitoso e di creare le basi per avere qualcosa di importante. Però ecco, io non è che abbia molte speranze di vedere di nuovo i 49ers al Super Bowl nei prossimi tre anni.
Certo, tra le noi abbiamo un gruppo su Facebook, okay, Green Bay Packers Fans Italy, contiamo sui 300 membri, ok? Discutiamo animatosamente o meno, ok? Durante le partite. Abbiamo fatto un meeting qualche mese fa e c'è l'idea di trovarsi il giorno del Thanksgiving a Bologna, di fare una nottata di football. Se per caso sei in Italia, ovviamente sei invitato, e l'idea è saltata da una persona che è un amico, Diego Sandré, che è uno penso delle persone che si legano al Blue Team, quindi penso conoscerai, penso, e quindi se sei in Italia e hai voglia di partecipare, sai che siamo a Bologna.
Sono felice di ricevere questo invito e senza dubbio, visto che io peraltro abito a Ravenna nel weekend con la famiglia, poi lavoro in giro per il mondo o a Milano, ma senza dubbio Bologna è una località che mia amica, tra l'altro lunedì abbiamo festeggiato i 30 anni dello scudetto dei miei Dolls a Bologna e ci siamo trovati a fare mattina con piacere, per cui qualunque scusa buona per vedere del football, ti ringrazio dell'idea, ricordatemelo per tempo, ma poi tra l'altro mi piacciono un sacco anche sebbene siano concorrenti di Packers, per cui è un piacere vederli giocare, mi è dispiaciuto molto che abbiano fatto una fine gloriosa con i Seahawks.
Sì, sarà, tra l'altro per noi sarà una serata particolare perché sarà la serata in cui verrà ritirata la maglia di Favre, quindi sarà una serata abbastanza sentimentale per noi, quindi certo. Niente, quindi ti ringraziamo veramente tantissimo di essere stato ospite con noi e speriamo magari di averti un'altra volta, e niente, bocca al lupo per tutto quanto, e speriamo che il football in Italia finalmente diventi una realtà, sicuramente più.
Io credo che dobbiamo trovare, diciamo, una dimensione e una dignità nella nicchia, perché rimarrà una nicchia. Il football americano non è uno sport per tutti. per motivi fisici e soprattutto per motivi attitudinali. Di conseguenza credo che una bella nicchia fosforescente di qualità sia quello che si merita il nostro sport, per cui sono felice di poter essere utile al movimento e di sentirmi con voi alla prima occasione utile.
Grazie mille allora. Grazie mille. Allora.
Grazie mille.
Ciao, grazie.
Allora, eccoci qua, Matte. Non è andata male, dai.
No, contenti, che bella persona, veramente che bella persona. Speriamo si senta molto bene, perché abbiamo avuto dei problemi di trasmissione, tecnici ovviamente, poi così ce la tiriamo un po' anche noi. Però sì, interessante soprattutto interessante, di qualche retroscena carino che ci stava, secondo me.
Sì, mi dispiace, tra l'altro, te l'ho detto anche prima in privato, di averti lasciato l'onere di tutto a un certo punto, ma io sentivo malissimo, visto che la mia parte è quella che registra, probabilmente tutti i rumori arrivavano a me, per cui sono stato zitto invece che...
Infatti si è sentito che ho fatto schifo, quindi...
no, anzi... Vedrai, no, dai, che non sarà così.
Dai, comunque è bello fare una puntata ogni tanto dove si cambia anche argomento, soprattutto in questo tempo morto, dove a parte qualcuno che viene arrestato per droga o perché spara in giro dietro le donne, è bello parlare
o che si fa saltare le dita per aria.
Esatto, bellissimo. Ed è giusto, infine siamo in Italia. Io, ripeto, io sono uno di quelli che ha paura della diffusione del football in Italia, perché secondo me siamo ancora un'isola felice, secondo me, quei pochi che lo seguono. Ovvio, per chi fa parte del...
Posso dire solo una cosa? Isola sì. A volte non sempre felice, e non dico nient'altro, dai.
Va bene, in piccolo ci sono anche noi, abbiamo le cose dei grandi. Però, devo dire, secondo me, io ripeto, non l'ho spiegato bene, secondo me l'NFL è quanto di più americano ci sia, perché alla fine il baseball è una cosa che hanno sia nei paesi asiatici che soprattutto nell'America Latina. L'hockey è una cosa che hanno che c'è in Canada e che c'è in
Nord Europa,
in Nord Europa, esattamente. L'NBA forse è la lega che mondiale che forse ha più follower, possiamo dire, probabilmente. Quindi cioè, l'NFL proprio è una cosa che è prettamente americana, secondo me. Quindi, per l'amore di Dio, benissimo che ci siano appassionati che la seguono, che la seguono da americani, non da italiani, ok? Però cioè, io sono contro alla franchigia a Londra, contro le 25 partite in giro per il mondo. E poi c'è, cioè, ovviamente, se uno ovviamente non avremo l'NFL in Europa, la guarderemo nel Game Pass alla fine. Quindi, secondo me, vedere una partita, io a Londra non l'ho mai vista, non so se tu sei già andato a vedere la partita a Londra.
No, e mi sono rifiutato perché non sono neanche stato negli Stati Uniti, e la prima volta che vedrò una partita NFL sarà lì.
Probabilmente... io ho avuto la fortuna di vederla negli Stati Uniti e non so se l'atmosfera sia la stessa di una partita vista lì, una partita vista lì. Sicuramente è una grande festa comunque, però che perde molte delle caratteristiche che ci sono solo in America, sai. Però detto questo, è la mia personale opinione, basta.
Sì, allora, se vuoi, guarda, adesso rapidamente poi chiudiamo, però volevo solo fare il punto su due cosine che sono successe e ti volevo chiedere un commento su una notizia. Rodgers numero 2 nella top 100 dell'NFL, commento con una parola?
Cagata micidiale, sono due.
Ecco.
No, per l'amore di Dio, è una cosa televisiva. Poi alla fin fine l'anno scorso c'era chi voleva dare l'MVP a JJ Watt. Cioè, allora, premetto, JJ Watt è un giocatore spettacolare, ok? Dopo possiamo dire che è una squadra che ha finito 8-8, che ha fatto dei 26-10 contro Jackson e Tennessee, questo l'hai detto te l'altro giorno. Ha fatto comunque due touchdown, mi pare, da tight end e uno da ritornato in mezzo su intercetta. Quindi è un giocatore spettacolare. Tra l'altro, sta insieme con la Wozniacki, mi pare, l'ultimo gossip dell'ultimo giorno, mi pare.
Sì, quindi, sì, sì.
Neanche un cesso, quindi, se mi permetti. Però dai, non possiamo dire, cioè, in una... Adesso te la metto là così, perché altrimenti non rendo l'idea. Prima scelta di un draft globale, ok? Tu devi creare, tu sei il GM. Ok, chi scegli?
Jay Cutler.
Rodgers? Ecco. Comunque un quarterback. Ok, quindi Cioè, se tu avessi la prima scelta in un draft globale e avessi tutti i giocatori a disposizione, ok, forse di Europa andrebbe al ventesimo.
Sì, probabilmente.
Perché appunto, perché il quarterback è una posizione troppo importante e soprattutto nella NFL di oggi.
Ecco, per esempio, ieri ne hanno parlato anche Green and Gold Today, c'è stato il commento di un, non mi ricordo se era un ascoltatore o un tweet che avevano letto, che era, secondo me rende perfettamente l'idea, cioè i Texans con J.J. Watt sono una squadra da 500, i Texans con Aaron Rodgers non sarebbero una squadra da 500, farebbero molte più vittorie.
Esatto.
E questo ti fa capire perfettamente, sì, gran giocatore, però le prestazioni della squadra cos'erano quelle lì? Era una squadra da 8-8.
Esatto, in una lega appunto dove il quarterback è la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta persona per importanza, dove vediamo che un quarterback come Russell Wilson, che è bravissimo, possiamo dirlo tra, però, da top 10 quarterback della lega, ok, sicuramente, chiede 25 milioni di dollari all'anno, ok, e i Seahawks dovranno darglieli. Perché altrimenti vanno indietro di 10 anni.
Sì, alla fine è il ruolo più importante, è il giocatore che ha sempre la palla in mano e che quindi fa la differenza nel bene e nel male, perché sappiamo anche,
certo,
che fa la differenza,
certo,
nel male, per cui è abbastanza ridicolo secondo me mettere un defensive end primo, però vabbè, insomma, è la fiera dell'hype, insomma è giusto così, così la gente parla, noi parliamo di questa cosa qua, insomma tutti ne parlano.
Assolutamente sì, esatto.
Poi un'altra cosa che è successa qualche giorno fa, Brett Favre su Green and Gold Today, lacrimoni, io ho ascoltato la puntata con i popcorn, come ti ho detto.
Sì, guarda, mi ha dato delle emozioni grandissime, sinceramente. E poi è stata proprio, non so se l'ha usata Jason Wilde stesso o l'ha usata Bill Johnson, proprio sembrato genuino.
Mm-hmm.
Cioè, non è, loro hanno detto era da tantissimo che non si sentivano, okay, per le note vicende che ci sono state, e hanno parlato per un'ora ed è sembrato fossero 10 minuti. Io
sì,
ho l'accento di Brett Favre, non lo capisco sempre tantissimo, quindi c'è a volte delle cose che non ho capito benissimo, sono da rileggere, però volevo dargli un'altra riletta al transcript che troverò sicuramente da qualche parte. Però è stato molto molto naturale, è sembrato quasi, non sembrava farlo.
No, ma infatti dopo tutto questo tempo in cui per forza alla fine è stato anche un po' demonizzato, sentirlo parlare così tranquillamente, cioè oltre al fatto che sia stato riumanizzato, si può dire, nel senso ti rendi conto che effettivamente è una persona in carne e ossa, non è lo stronzo, il traditore, no, è un uomo che ha fatto le sue scelte, che ci vive
e ci convive.
Ci convive, però sì, è stato bello, nel senso sono venuti in mente tutti i ricordi positivi, più che quelli negativi, anche se hanno ugualmente parlato della rottura, di quello che succedeva in quei giorni, però mi ha dato proprio un senso di closure, come
sì,
si suol dire.
Sì. Dopo sarebbe da dire che, metti, come hanno detto anche su Green and Gold, metti caso che nel 2009 a New Orleans Favre non lanciava quell'intercetto e quindi i Vikings sarebbero andati al Super Bowl, magari l'avrebbero vinto perché avevano una squadra che era più forte degli altri, secondo me, e l'anno dopo Rodgers non ci avesse fatto vincere il Super Bowl, magari non saremmo qui, però è un'altra storia. Quindi.
Sì, sì, sì.
Se fosse che avesse preso quella palla, d'altronde no.
No, però ha fatto piacere. Poi ricordiamo l'appuntamento, perché è un grande appuntamento, la induction di Brett Favre nella Hall of Fame dei Packers, che sarà il 18, quindi fra esattamente 8 giorni, sabato, fra 2 sabati, e sarà anche quella lì una cosa che manderanno in onda su NFL Network, penso, per cui potremo anche guardarla.
Dovremmo informarsi.
Ma in ogni caso sarà finalmente la chiusura del cerchio, ritireranno anche la maglia, che poi insomma, la cerimonia ufficiale sarà Thanksgiving night, come abbiamo detto anche prima con col presidente. E, niente, per me è stato molto bello, insomma.
Sì, è stato un piacere, io ero un po' nervoso, se posso essere onesto, parlare con lui, quindi però ha già messo a nostro agio. Quindi bene, bene, no, sono contento.
Allora, al di là delle notizie che vengono dalle altre squadre, quindi di dita che volano in seguito a petardi, c'è stato ieri il draft supplementare dell'NFL e È stato scelto un giocatore dopo ben 3 anni, perché era dal 2012 che nessuno veniva scelto nel draft supplementare. I Rams hanno scelto Isaiah Battle, che è un offensive tackle. È stato scelto con una scelta del quinto round, quindi fondamentalmente l'anno prossimo i Rams non avranno la quinta scelta perché l'hanno utilizzata adesso. Rimangono 6 giocatori che si erano dichiarati per questo draft, che adesso potranno firmare come undrafted free agents. E cosa dici? Piantiamo qua per oggi?
Sì, abbiamo stancato che basta, dai.
Ah, mi scuso per l'assenza della rubrica storica Packers by the Numbers, questa era una puntata un po' speciale, non l'abbiamo fatta. Ecco. Tornerà la prossima volta, magari facciamo sia la 18 che la 19 insieme, adesso vediamo. Basta, facciamo la prossima, dai. Ciao
Ciao Salvatore, è stato un piacere.
Matt, grazie anche per aver supplito la mia assenza.
Non farmelo più.
Ciao a tutti, ciao Matt.
Go back, go.
Sempre.
How many times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now. Suck.